Debora, devi combattere Debora con i tuoi cazziatoni e i tuoi editoriali. Combatti Debora, non abbandonarci.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza.
Una tazzone le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto e invece ci aiuta, ci abbuffano i capelli.
Vabbè, sì, effettivamente.
Ma non potevamo sentirla tutta?
La voice, no, dopo non facciamo il tempo a fare la trasmissione, Mauro. Dai.
Vabbè, peccato. Allora. Comunque, grazie Marco Lombardo per la scelta. Grazie, Peter.
Allora, posso dire che l'ho suggerita io stamattina a Marco? Perché avevo il desiderio di ritornare sulla notizia di copertina di ieri, per la quale non abbiamo novità in realtà.
No, vero.
Però, siccome è il mercoledì del lavoro.
Poi si presta anche per altre questioni. Allora, la notizia su cui vogliamo ritornare e per la quale abbiamo scomodato il grandissimo Pino Daniele
non è il prezzo del caffè, che è altissimo in questo periodo, impraticabile anche la visita al supermercato per comprare.
E non so se qualche ascoltatore, ascoltatrice già si è resa conto, magari già al banco
tanto.
Ha trovato qualche ritocchino.
No, io vedo proprio i pacchetti, insomma, sotto i 3,50 euro non c'è più niente ed è un gran problema per me, perché sono, come ben sai, una grande consumatrice.
E questo è, diciamo, il tema di partenza della giornata, e però ci riagganciamo anche a quanto vi abbiamo annunciato ieri. Starbucks, che è la famosa catena appunto di caffetterie e vendono anche dolci, cibi salati, eccetera.
Banana bread, buonissimo.
Hanno annunciato di licenziamento di 1100 impiegati, quindi non addetti alle caffetterie. 1100 impiegati con questa modalità che, diciamo, fa sembrare certe iniziative, lo dicevamo già ieri, di Elon Musk, cose concordatissime con tutti i sindacati del mondo, perché la sostanza è stata: mettetevi in smart working, cioè lavorate da casa. Entro mezzogiorno potrebbe arrivarvi una mail da cui scoprirete di essere licenziati. Ecco, è una specie di lotteria, di roulette russa del licenziamento. E anche se poi in realtà il titolo di questo tipo di modalità non sembra essersi preoccupato.
No, il titolo sta viaggiando sui massimi da tanti mesi, ma questa è una cosa ricorrente in borsa. Quando arrivano delle notizie di grandi riorganizzazioni, la quotazione del titolo prende il volo, esattamente come è successo peraltro con la settimana scorsa con Campari. È successo anche in borsa con un annuncio, appunto una notizia che circolava sul mercato di un annuncio di una maxi riorganizzazione con anche la volontà di lasciare a casa una fetta di personale. Appunto il titolo sta balzando da un giorno all'altro.
La curiosa iniziativa è stata presa dal nuovo manager che già dall'agosto scorso guida l'azienda,
il signor Brian Nicol,
il quale ha anche detto che le dimensioni che hanno attualmente possono rallentare l'azienda, perché ci sono troppi livelli, manager di piccoli team, ruoli focalizzati principalmente sul coordinamento del lavoro, quindi insomma bisogna snellire, sfoltire, e hanno cominciato 1100 impiegati su 16.000 a livello totale, sono stati lasciati a casa, non abbiamo ancora conferme precise, ma in realtà dobbiamo aspettare quello che succede dall'altra parte dell'Atlantico, quindi magari nel pomeriggio ne sapremo di più.
Basta lavorare così, ma direi Silvia Zanella, nostra ospite di questa mattina, anche licenziare così non è il massimo, insomma queste prassi sono fortemente discutibili. Però in questa nuova era del lavoro ci dobbiamo abituare anche a queste modalità.
Sì,
ben trovata intanto.
Grazie a tutte e buongiorno a tutte e a tutti. Sì, in effetti non è soltanto il lavoro che sta cambiando in maniera sostanziale, ma sono anche le modalità di relazione, e dopo un periodo, diciamo, di comunicazioni più soft, di maggiore attenzione alla persona, adesso, diciamo, anche con il trumpismo e l'Elon Muskismo trionfante, ci si sente anche forse più autorizzati a poter fare un passo indietro.
Infatti ieri, per essere proprio precisi, la battuta di Mauro era: a fronte di questa iniziativa del capo azienda di Starbucks, Elon Musk sembra il più grande sindacalista del mondo.
Esatto. Un approccio morbido, come si direbbe. Esatto.
Vabbè, Silvia Zanella, io l'ho già interpellata per commentare la nostra prima notizia, ma spiego condividiamo le ragioni per cui è qua. È una delle massime esperte italiane di dinamiche del lavoro, esperta nella gestione delle risorse umane, scrittrice, ha scritto tantissimo. Uno dei libri che ho letto è Il futuro del lavoro è femmina, se non mi ricordo male il titolo. Ma quello che teniamo a battesimo oggi è Basta lavorare così, come trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro. Come vogliamo coinvolgere i nostri ascoltatori, Mauro? Che ne pensi?
Beh, innanzitutto, se hanno dei segnali, vi possiamo anticipare, faccio un po' questo promo.
Sì.
E ci sono 8 punti che Silvia Zanella propone per verificare se effettivamente stiamo lavorando con un buon bilanciamento vita-lavoro o se invece ci sono dei segnali preoccupanti. Allora, ritenete che in questo momento il vostro bilanciamento vita-lavoro non sia ottimale? E perché? Qual è la cosa che più vi fa stancare, vi toglie la voglia di alzarvi al mattino e andare sul posto di lavoro, o andare comunque alla scrivania e lavorare se potete lavorare da remoto? Ditecelo 800 24 0024, oppure 349 238 6666, per SMS e WhatsApp.
Silvia, tu vorresti sapere qualcosa dei nostri ascoltatori? Il libro è già stato scritto, ma magari per una riedizione forse qualche spunto potrebbe arrivare anche dalle testimonianze dei nostri amici.
Sì, mi piacerebbe molto sapere anche come vivono quotidianamente il loro ruolo manageriale, laddove lo abbiano, imprenditoriale, perché spesso consideriamo questi sconfinamenti soltanto a svantaggio della persona, quando magari invece ci possono essere anche dei trade-off positivi. E allora mi interesserebbe capire, appunto, vista anche il vostro tipo di pubblico, se imprenditori e manager vivono questi sconfinamenti sempre solo negativamente o se magari ci vedono anche dei vantaggi.
Benissimo. Allora, i numeri li abbiamo dati, adesso partiamo con le altre notizie del giorno.
Se ti non te aschei, te ga da ascoltar do de denari, ga tu capio.
Certo che per un dipendente fare il caffè in smart working da casa, la vedo dura,
L'abbiamo specificato che queste posizioni
non riguardano
che Starbucks voleva
le caffetterie, ma gli impiegati, perché è su quello che il nuovo amministratore delegato vuole intervenire. Peraltro ci sono state delle lamentele, lo dicevi tu ieri, proprio perché pare che nelle caffetterie Starbucks ci siano tempi di attesa troppo lunghi, quindi c'è stato anche un po' una riduzione della clientela, sembra dovuta a questa poca celerità nel servire i clienti.
Guarda, io credo che la colpa sia dell'inflazione negli Stati Uniti. I prezzi da Starbucks non sono proprio bassi, insomma, stare lì è un'esperienza, è tipicamente la caffetteria dove ci si siede, si lavora, ma un espresso o un caffè macchiato non sono proprio a buon mercato, quindi direi che anche i prezzi, per come la vivono adesso negli Stati Uniti, hanno avuto un loro ruolo. Ma parliamo adesso, e anche questo lo commenteremo con Silvia Zanella, dell'ottavo rapporto Censis Eudaimon sul welfare aziendale, perché da questo rapporto emerge che, guarda un po' Mauro, il lavoro stressa.
Beh.
E che un dipendente su 3, a parità diciamo su qualunque tipo di mansione, rischia il burnout, e cioè proprio l'esplosione, non ce la faccio più, basta, sono sovraccarico. L'83,4% dei dipendenti italiani ritiene una priorità che il suo lavoro contribuisca al proprio benessere olistico, fisico e psicologico, quindi integrale. Condivide tale priorità il 76,8% dei dirigenti, l'86% degli impiegati, il 79,5% degli operai e anche il 75% dei dipendenti fra i 18 e i 34 anni. Vabbè, poi insomma, a prescindere dalle percentuali, ci sembra che questo rapporto racconti molto chiaramente come spesso nell'ambiente di lavoro ci si senta sopraffatto dalle responsabilità quotidiane, da un senso di frustrazione, e poi, questa vorrei che Silvia ce la spiegasse, dalla sindrome del corridoio.
Sì, il Censis in realtà utilizza un'espressione che io non ho usato nel libro, e in realtà l'ho assimilata al verbo pendolare, no? Spesso pendolare è considerato un sostantivo, nel senso che si è pendolare nella misura in cui ci si sposta da un luogo all'altro, mentre il nuovo mondo del lavoro ci fa pendolare fra tante dimensioni diverse: il pubblico, il privato, il personale, il professionale, ciò che c'è più intimo, quindi ciò di cui abbiamo più bisogno, e ciò che invece vorremmo che ci venisse riconosciuto anche esternamente. Il libro parla proprio di questi sconfinamenti. Sono partita, diciamo, da un presupposto che deriva, diciamo, da un osservatorio privilegiato che ho sul mondo del lavoro, che mi permette di incontrare tantissime persone, sia lavoratori ma anche direttori HR, imprenditori. Il punto è che tanti stanno dicendo la gente non ha più voglia di lavorare, i giovani non hanno più voglia di lavorare, ma io credo che la gente non abbia più voglia di lavorare così, perché in realtà stanno emergendo tutta una serie di necessità, di esigenze e di necessarie calibrazioni fra la vita privata e invece la tua partecipazione, diciamo, a un progetto professionale, che fa sì che le persone si sentano letteralmente oscillare fra questi due poli, e questi due poli sono molto difficili da conciliare.
Questo è il corridoio, quindi, dice.
Esatto. Mm-hmm. Quindi in realtà questi confini presentano un dazio, perché io sono a casa e penso al lavoro, sono al lavoro e penso a casa. Fino a poco tempo fa c'era uno zerbino invisibile, no? Era davanti a casa nostra la sera e ci diceva non portare troppi casini a tuo marito, al tuo compagno. Oppure ce n'era uno al lavoro che diceva non ti portare i tuoi problemi personali in ufficio, no? Adesso gli zerbini sono diventati più visibili, ci sono, le persone li manifestano, ma non sempre vengono ascoltati. Mm-hmm. E quindi non mi stupiscono i dati del Censis che parlano proprio di questa oscillazione, no? Di questo corridoio fra quando sono dentro e quando sono fuori, tra quando sono in e quando sono out, e in realtà non sei mai out of office. Parlavamo prima, no? Dimmi pure che sono in ferie, no?
Sì, avevo usato quest'estate questa immagine del tiratore turco, che quello che tira è diventato famoso perché appunto non usa protezioni, cuffie eccetera, e c'era questa immagine sua con la pistola,
ecco,
puntata.
Così almeno facciamo sapere agli ascoltatori che quella aggressiva tra me e te non sono solo io, ma che pure tu quando ti ci metti, quando ti viene la pulce al naso.
Voglio dire due cose a Silvia Zanella per avere un suo commento. Allora, nella ricerca Censis Eudaimon c'è che sentimenti di esaurimento, estraneità, sentimenti comunque negativi nei confronti del lavoro coinvolgono il 47,7% dei giovani, un giovane su due praticamente, il 28,2% degli adulti, quindi immagino che abbiano messo il confine ai 35 anni, il 23% dei più anziani. Questo mi sembra particolarmente preoccupante, cioè sono proprio i nuovi ingressi nel mondo del lavoro quelli che si sentono meno parte del mondo del lavoro, mi viene da dire.
Diciamo che è venuto meno il contratto, l'alleanza potenziale fra datore di lavoro e persona, e mentre diciamo i più senior, i più anziani erano abituati che questo fosse semplicemente una relazione transazionale, no? Io ti offro una prestazione, tu in cambio mi dai del denaro, ecco che invece le generazioni più giovani cominciano ad avere altre esigenze, altre istanze, e non le vedono realizzate, e soprattutto non le vedono realizzate rispetto di nuovo al trade-off che l'azienda mi propone. Non ho possibilità di carriera, non guadagno presto velocemente, il costo della vita è immenso, chi me lo fa fare? Ecco che allora è a vantaggio di tutti, sia delle aziende che delle persone, smetterla di lavorare così, da qua al titolo, perché può andare nella direzione di avere persone più motivate, più coinvolte, possibilmente con una salute mentale più tutelata, e che diano veramente un apporto distintivo, anche perché specialmente in questa fase storica, allora tanto vale farlo fare una macchina se non hai bisogno dell'intelligenza e del cuore delle persone che lavorano con te.
Seconda considerazione che facevo è, però io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che il tempo del lavoro, il tempo del riposo, dell'ozio, come esatto, se vogliamo dirlo alla latina, una volta, non tanti anni fa, era abbastanza distinto, cioè c'era una demarcazione netta, insomma è vero che poi uno poteva portarsi il cruccio anche a casa, però non c'erano i cellulari, non c'era il digitale, a un certo punto o restavi in ufficio fino alle 2 del mattino o se no a un certo punto si chiudeva e arrivederci.
Diciamo che qua sono successe due cose, da un lato la tecnologia, quindi la tecnologia a partire dagli anni 90 in realtà ha dematerializzato il lavoro e l'ha fatto diventare leggero rispetto a quella che era considerata anche proprio programmaticamente l'industria pesante, quindi di fatto ci portiamo dietro il lavoro semplicemente con lo smartphone, specialmente per i lavori ad alto impatto cognitivo e che conseguentemente hanno fondamentalmente nel nostro pensiero, nella nostra relazione, nella loro ragione d'essere. L'altra cosa che è successa di nuovo è la necessità delle persone di trovare il modo di conciliare. Io ho un sottotitolo che è molto ambizioso, che è come trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro, ma non so se saprò mantenere la promessa rispetto ai lettori, perché credo che questo equilibrio sia eminentemente personale, prima cosa, e sia un punto di equilibrio che è per definizione dinamico. Rispetto alle definizioni, diciamo, del tempo e la loro netta separazione, era molto vero fino a poco tempo fa, ma mi piace citare una frase di Doug Larson che dice: tra gli atti di sparizione nulla supera ciò che succede alle 8 ore che presumibilmente ci rimangono dopo le 8 ore di sonno e le 8 ore di lavoro, no? quelle ore lì che fine fanno? In questo momento fanno la fine di essere una via di mezzo.
No, ci viene anche l'ansia di coprirle, esatto, a volte, e non sappiamo dare una priorità alle cose da fare dopo il lavoro, e spesso addirittura dover continuare a lavorare ci salva un po' anche dal dover prendere qualche decisione su come coprire. Io non ce l'ho questo problema.
Anche se aumentano i sensi di colpa, perché evidentemente te li senti da genitori, te li senti da professionista, ovunque sei tirato in mezzo, no? Di fatto il lavoro è cronofago da tutti i punti di vista, ti mangia il tempo e te lo mangia sia rispetto ai tuoi affetti, sia rispetto allo sport che vuoi andare a fare, ma sia rispetto anche alle tue priorità professionali, che comunque hai sempre letteralmente in tasca nel momento in cui sei connesso, certo, digitalmente.
Allora, abbiamo intanto sì, beh, infatti ho visto, allora direi che magari il giornale radio del risparmio, no? Ma questa cosa della circolare IMSS sull'inquadramento degli influencer, no, dell'inquadramento previdenziale e contributivo, diciamola tutta, perché questi sono aspetti importanti, visto che si è trovata molto tardi la quadra sulla disciplina economica di queste
figure. Mi voglio scusare con Silvia Zanella, ognuno ha le sue perversioni lavorative, per carità. Io quella appunto che mi deriva un po' dalla sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, della quale mi onoro di aver fatto parte per molti anni.
No, l'hai guidata per un sacco di anni,
sì,
non
l'ho anche guidata, ho avuto anche questo piacere. No, è che finalmente l'INPS ha detto dove si devono iscrivere quelli che fanno gli influencer, i content creator, cioè che guadagnano, perché dopo una certa soglia di gente che ti guarda, che ti segue, si può guadagnare. E allora però i contributi non li vogliamo pagare, e l'INPS ha detto no, potete sicuramente pagarli, ha dato una descrizione con una circolare, ne abbiamo parlato sul Sole 24 Ore, ne ha parlato il collega Matteo Prioschi qualche giorno fa, potete andare o nel regime dei lavoratori autonomi, oppure se ritenete che la vostra prestazione ha un che di artistico, di intrattenimento, potete iscrivervi nel regime dei lavoratori dello spettacolo. Così ha, diciamo, posto un po' la parola fine alle incertezze che potevano riguardare questi influencer, che magari non si preoccupano tanto della pensione, però invece io un pensierino ce lo farei.
Allora, aspetta che riaccendo il microfono. Intanto ho chiesto alla regia di predisporre il file con una piccola letturina tratta dal libro di Silvia Zanella. Adesso aspetta che mi stanno dicendo no, non siamo pronti. Eccolo qua, adesso siamo pronti.
Star male per il lavoro non è normale. Non è normale avere relazioni malsane con capi e colleghi. Non intravedere possibilità di carriera o di crescita. Non essere retribuiti in maniera equa. Identificarsi del tutto con quello che si fa. Non avere la possibilità di esprimere le proprie idee o il proprio potenziale. Non sviluppare competenze. Non essere trattati da adulti. Essere oggetto di abusi o di molestie. Non è normale vivere in un ambiente di lavoro svilente, dove ogni occasione è buona per svalutare l'operato degli altri o frustrare le aspettative, o dover sottostare a competizioni estenuanti. Non è normale svegliarsi la mattina con il mal di pancia. Non dormire di notte rimuginando su una discussione avuta in ufficio, perdere l'appetito pensando a una mail, portarsi sempre il computer in vacanza. Non staccare mai. Non è normale essere perennemente in situazioni di stress cattivo, dover assumere psicofarmaci prima di una riunione importante da un cliente, essere vittime di mobbing, andare in burnout. Non è normale star male per il lavoro, tuttavia è la normalità.
Dobbiamo provare a combattere, ma quanti messaggi, anche lunghi, articolati, molto dettagliati. Io direi di cominciare con Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza. Mauro, che dici?
Sì, subito. Maurizio, buongiorno, ci dica.
Buongiorno a lei, avete appena letto la mia vita. quella è la mia vita. L'unica differenza è andare a letto col mal di pancia, ma non mi passa neanche tutta la notte. Il problema è quello. Allora, come dicevo prima, imprenditore nel settore dello smaltimento trattamento dei rifiuti, non abbiamo più una vita perché continui aggiornamenti, quindi lavori durante le ore normali che sono aperti i clienti, poi devi studiarti questa normativa, adesso c'è il famoso reentry, studiati quello.
E come no?
E l'unica soddisfazione, qui mi sposo con Mauro, amala, e io e lui abbiamo capito ecco. Cosa.
E qui amalo, verrebbe da dire, amalo il lavoro, però così è pure troppo, insomma, no?
è pure troppo, ma il problema è che non riesce a fare altrimenti, non riesce a fare altrimenti. Io ho moglie e figlia con me che dalla mattina alla sera ormai sono ridotti anche loro nelle stesse condizioni. La burocrazia ci continua a buttare carta, fogli, studiare, vedere, per poi dopo, come nel caso del Rentri, sembrerebbe che dal 13 di febbraio prorogano 70 giorni. Beh, perché? Perché non sono pronti loro, però tu devi essere pronto e devi essere sul pezzo, come lo siete voi tutti i giorni ad informare noi.
Speriamo.
Prenderò questo libro e me lo faccio come autobiografia.
Grazie.
Metto la mia fotografia sulla copertina.
Grazie.
Va bene, toccato... Silvia Zanella, sì. Basta lavorare così. Questo è il titolo del libro, lo cerchi così. Grazie Maurizio per la sua testimonianza.
A voi, grazie.
Oltre alla burocrazia asfissiante, tanti ascoltatori invece mettono in evidenza la nuova modalità di lavorare che abbiamo, che ci impone tutte le ore di passare la nostra vita lavorativa davanti al PC in call e meeting inutili. Leggo una parte del messaggio di Franco che ci racconta: ho lavorato 35 anni in una multinazionale americana, gli ultimi 15 anni è precipitato tutto, il problema è il lavoro generato dalle burocrazie interne, le ore passate in call e meeting inutili, sei raggiunto continuamente da call via cellulare, via email, via PC a casa, al bagno, in vacanza. E poi troppi manager inutili che inventano ogni giorno cose inutili per giustificare la loro posizione. Silvia, scuote la testa, storie già sentite, un copione già scritto, come si direbbe.
Sì, purtroppo anche rispetto alla testimonianza dell'ascoltatore precedente, sono storie che io sento tutti i giorni e da anni, almeno da 20 anni. Probabilmente sono diventate ancora più difficili da digerire negli ultimi 5, proprio perché è aumentata la nostra reperibilità da un lato. È aumentata però anche la nostra fear of missing out, no? Oddio, ho perso la notifica,
la FOMO.
Oddio. Quindi a volte siamo noi stessi che ci autocondanniamo a essere reperibili, nessuno ci ha chiesto di leggere la mail, o magari ce l'ha chiesto ma potremmo ignorarlo nella misura in cui arriva alle 23:30. E quindi davvero c'è un tema forte di malessere generalizzato che spesso è legato a nostri comportamenti o a comportamenti organizzativi. Quando facciamo tante riunioni inutili, no? La famosa riunione che poteva essere una mail, tutti noi facciamo riunioni che potrebbe essere stata una mail, ma spesso è perché non c'è la fiducia, non c'è la delega, non c'è la responsabilizzazione, e questo fa sì che le persone poi si sentano anche trattate non da adulte. Cioè, banalmente, perché dobbiamo rivederci? Perché avevamo già stabilito questa cosa. E questo io lo riconduco di fatto a quella che chiamo sciatteria manageriale, cioè ovvero il fatto che non si è necessariamente sempre al 100%, certo, quando richiedi le cose alle persone.
Per non parlare poi di quella famosa convocation, la convocazione che arriva a tua insaputa di partecipare ad una riunione organizzata da qualcun altro che non ti hanno detto niente, ma te lo dice dopo: guarda, ho mandato la convocazione per vederci per, senza neanche. Quella è una roba che mi manda i matti.
Vorrei
invadere lo spazio di entrambe, sì, con il tuo lavoro.
Quanto sei violento.
È il tuo momento.
Sei perentorio.
Il tuo lavoro ti chiama, Deborah. Devi dirci cosa fanno le borse.
Pronto, America mi senti, America mi senti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ora piada questa borsa.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
Buongiorno, ma io vorrei capire una cosa, quindi le donne sono inoccupate, nel paese non ci sono nascite, e cos'altro dobbiamo fare, in quanto tempo, quando, quante vite contemporaneamente dobbiamo vivere, giusto per far partire l'economia, per far alzare le nascite in Italia, quante altre cose dobbiamo fare? Grazie.
Quello che mi dà incertezza ad alzarmi la mattina è proprio, io ho 55 anni, sono un imprenditore agricolo, l'incertezza della prima pensione, quando sarà e soprattutto quale sarà il suo importo.
Scusate l'ignoranza, ma se tutti quanti lavorano così tanto come la ricerca del Censis dice, com'è che da 20 anni e passa la produttività continua a scendere o comunque rimane ferma?
Da giovane medico infettivologo che ha lavorato durante il periodo del Covid, che si è specializzato da poco, che sta già lavorando in un reparto di malattie infettive, vi dico assolutamente che il rapporto tra tempo e spazio privato e tempo e spazio di lavoro si sta sempre più assottigliando e sinceramente da giovane vi posso assicurare che non mi sta per niente bene.
Infatti le richieste dei giovani sono l'altro grande fenomeno che tutti gli esperti di risorse umane stanno analizzando attentamente, perché effettivamente stanno scompaginando proprio le carte. Hanno l'audacia di chiedere delle condizioni precise quando ci si candida ad una professione, ed è un'audacia alla quale davvero non eravamo abituati. Silvia, il punto sollevato dall'ultimo ascoltatore è centrale.
Sì, stiamo assistendo in realtà a un paradosso. Da un lato c'è un crollo demografico che fa sì che queste persone siano una coorte molto, molto ridotta in realtà, no? Cioè ogni anno per esempio si laureano 300.000 laureati, cosa che non era mai stata così bassa, e se ne laureano tra il 10 e il 15% in meno di anno in anno, ma non perché si laureino meno persone, ma perché ci sono meno persone elegibili. E queste stesse persone però reclamano una vita diversa, hanno aspettative differenti, in primis rispetto alla flessibilità e rispetto all'equilibrio, e al tempo stesso però sono anche condannate da un mercato del lavoro asfittico che fa sì, e poco produttivo, per richiamare quello che diceva un altro spettatore, poco produttivo in realtà non perché la gente lavori tanto, è poco produttivo perché non ci sono investimenti in innovazione, perché non c'è un'attenzione. Il problema è esattamente questo: siamo fra i paesi europei che lavorano di più, con una media che va tra 39 e 41 ore settimanali, mentre abbiamo i paesi a più alta competitività, vedi la Germania, che ne lavora tra le 35 e le 36. Quindi è evidente che il problema non è il tempo del lavoro, è come lo spendi e come viene reso produttivo quello stesso tempo. Quindi in realtà i giovani hanno delle aspettative, queste aspettative sono disattese perché, a differenza delle generazioni precedenti, quella promessa non viene mantenuta, perché in passato magari sarà anche disponibile a lavorare di più a fronte magari appunto di un bonus, di uno stipendio migliore, di una progressione di carriera, che invece adesso sono molto al di là da venire.
Ci sono questi 8 punti che mi piacciono molto, di distinzione tra vita e lavoro, che Silvia Zanella mette nel suo libro. E appunto, ad esempio, io sono il mio lavoro. Io faccio il giornalista o sono un giornalista? C'è una differenza su come mi esprimo, no, Silvia?
Sì, una differenza sostanziale. Anche qua non ho la soluzione, ciascuno andrà ad avere un gradiente diverso rispetto all'essere o al fare. Certo è che identificarsi al proprio lavoro, e spesso al proprio lavoro si correla anche il proprio stipendio, che come abbiamo detto non necessariamente è esaltante come equazione in questo periodo storico, stante l'inflazione, stante la capacità di acquisto, ecco che lì si creano dei seri problemi di disistima, di incapacità di considerarsi delle buone persone, delle persone di valore. E quindi io credo che fra fare e essere il proprio lavoro ognuno possa scegliere. Non è necessariamente detto che l'una versione sia meglio dell'altra, però si deve stare attenti, appunto, prima parlavamo di dazi, no? Cioè questi sconfinamenti tra l'essere troppo una cosa che in realtà è altro da me possono presentare poi un conto molto salato alla fine.
Ti è capitato, Silvia, nella tua esperienza di dover dare un'indicazione anche molto netta e cruda ad un manager che non era capace di gestire le sue risorse umane, al punto che denunciavano poi tutte le situazioni che abbiamo detto questa mattina, il burnout, l'insoddisfazione, la frustrazione, e quindi di suggerire con forza ad un manager di cambiare approccio altrimenti?
In questo senso io mi sento un po' una micro attivista, nel senso che cerco ogni giorno nelle relazioni che ho, sia sul lavoro ma sia soprattutto negli interscambi che ho, che prescindono completamente dal lavoro, dalle mamme che accompagnano i figli a nuoto, agli altri amici che vedo il weekend, e tutti loro mi raccontano situazioni di una certa pesantezza da questo punto di vista. Mi è capitato anche di chiedere ridirezionare la rotta, ma mi rendo conto che anche gli stessi manager a loro volta si trovano in una qualche forma di generazioni sandwich, ovvero a loro volta sono cresciuti in quel tipo di cultura, a loro volta hanno sofferto per quel tipo di cultura, adesso è molto difficile capire che è necessaria invece un'evoluzione. Questo non per usarlo come scusante o come alibi, ma la verità è che sono successe molte cose trasformative in questi ultimi anni che probabilmente le culture organizzative non sono in grado di reggere con altrettanta velocità.
Devo dire che abbiamo una quantità di messaggi, noi ci scrivete sempre in tanti e vi ringraziamo, in tanti e in tante, però pare che questo tema abbia più di altri sollecitato.
Prendiamo atto di essere lo sfogatoio oggi.
Dice Elena: mentre lavoravo prendevo 9 pastiglie, immagino al giorno, e quindi non è normale, lo diceva appunto Silvia Zanella in esordio, non è normale doversi sostenere con dei farmaci, magari anche con farmaci psicoattivi per andare, per fare una riunione, per lavorare, eccetera. E poi c'è, devo dire, il primato dell'instant messaging, cioè di WhatsApp. WhatsApp meraviglioso, per carità, uno strumento fantastico, però tantissimi ascoltatori scrivono: sono tormentato dalle chat di WhatsApp, dai messaggi WhatsApp del capo, da WhatsApp dei colleghi. Insomma, poi ci vogliamo aggiungere, per chi ha figli a scuola, ci sono le chat di classe. E, insomma, pare che l'instant messaging abbia finito per abbattere gli ultimi baluardi di una vita privata da godersi per conto proprio.
Ecco, di nuovo qua è una questione di paletti, di confini, cioè cosa voglio e quanto voglio essere raggiungibile, quanto mi sento in colpa se non lo sono. Di nuovo, non c'è una soluzione univoca, c'è a chi piace e c'è chi si porta il PC in vacanza, c'è chi non riesce a non controllare la mail. Capisco però, perché appunto ne sono testimone quotidianamente da anni, che questa disruption tecnologica ha fatto sì che davvero l'invasione del tempo privato sia diventata problematica, anche perché appunto è in competizione con la richiesta di tempo di altri soggetti che per noi sono altrettanto importanti: i figli, il cane, il corso di Pilates. Adesso ci dobbiamo mettere in agenda anche se andiamo a fare meditazione mezz'ora, perché se non lo mettiamo non esiste. E quindi diciamo l'instant messaging di fatto è la killer app rispetto al nostro bilanciamento, equilibrio vita-lavoro, che diventa sempre più irraggiungibile nella misura in cui noi stessi non poniamo una fine e un silenziamento anche a volte.
Esatto, infatti io devo dire che quella roba lì l'ho sperimentata con piacere.
Volevi... Tu la usi l'out of office? Perché, no, lo dico perché...
Allora, non la
forse
uso perché mi
usiamo...
dimentico, però tu lo fai anche se manchi un giorno dal lavoro, lo metti, e devo dire che ho imparato anche io. Mi dimentico, però è molto utile effettivamente.
No, perché volevo proporre questo, Silvia: è vero che la tecnologia ha travolto appunto il nostro tempo non di lavoro, però forse non la usiamo ancora abbastanza bene. Cioè, alla fine uno potrebbe anche mettere il messaggio di replica automatica per dire al collega, al capo: sono via, rispondo domani mattina alle ore 8.
C'è anche la risposta automatica di WhatsApp, che ho scoperto da poco, peraltro da una giovanissima, già molto con un'agenda già molto affollata per la sua attività, e che scrivendole mi ha detto: guarda, io adesso non ti posso rispondere, lo leggo appena possibile, ti rispondo. È un automatismo che non conoscevo che si può utilizzare.
No, lo si può usare su LinkedIn, lo si può usare ovunque. Come sempre il problema, dico una cosa banale, scontata,
è anche conoscere le tecnologie.
No, però non è mai la tecnologia, è il valore che dai al tuo tempo, è la direzionalità che dai ai tuoi obiettivi. Cioè, nella misura in cui io non voglio essere disturbata o voglio porre, diciamo, dei paletti, devo comunque io per prima farlo riconoscere agli altri, perché gli altri di sicuro non lo riconosceranno a me, perché in qualche modo hanno bisogno di me per portare fuori il cane, piuttosto che fare il report
quindi,
o la singola esigenza.
Mauro, siccome adesso racconto un episodio che è tipico della nostra quotidianità professionale, noi andiamo a tanti eventi con il nostro programma e abbiamo adesso in prospettiva due grosse partecipazioni a due grandi eventi dedicati al risparmio. Uno è a metà marzo, uno è a metà aprile. Bene, stanno già cominciando a farci delle richieste per l'evento di aprile. Potete invitare questa persona, ci possiamo mettere d'accordo, questa persona, questo nostro ospite sarà lì con questo argomento, vi interessa intervistarlo? Io non so neanche, devo andare a fare una trasferta a Venezia nei prossimi 3 giorni, che non so neanche bene come gestirò, perché studierò tutto in treno, quindi figuratevi come posso dare una risposta per una cosa fra due. Si può raccontare, Mauro?
Sì,
no,
si può raccontare.
Questa è la nostra quotidianità, richieste oggi per cose fra 6 mesi, quando sappiamo benissimo che già gestire il day by day, l'ora dopo ora, per noi è complesso.
Diciamo che sarebbe più consono alle nostre mansioni gestire cose di portata molto temporale, molto ravvicinata.
Facciamo
perché
quello sempre i giornalisti.
È un po' la nostra cifra. Ma invece c'è la tendenza, secondo me, se vogliamo proprio estenderlo, sforzandoci di trarre qualcosa di generale, a occupare le agende altrui con un notevole anticipo, che è un'altra cosa che poi finisce per essere fastidiosa, diciamo la verità.
Sì, perché di nuovo anche qua la tecnologia viene usata senza grano salis, come diceva qualcuno, nel senso che ti ho vista libera su Teams. Ho capito che mi hai visto libera su Teams, ma magari. E qui sta a una... Allora, io credo che lo smart working sia stata una gigantesca opportunità abilitata dalla tecnologia, che ci ha permesso anche di fare un salto di alfabetizzazione tecnologica che non avremmo fatto altrimenti. Però oltre all'alfabetizzazione tecnologica c'è anche a quella libertà, a mio avviso, clamorosa, impensabile precedentemente, bellissima, deve corrispondere un'autodisciplina, una disciplina altrui altrettanto profonda e importante. Ovvero, io ho un tot di tempo da dedicare agli incontri, alle riunioni, alle famose riunioni che potevano essere email, ma devo avere un tempo di focalizzazione, cioè devo avere un tempo per poter portare a casa le mie attività, i miei progetti. Non posso costantemente farmi rubare il tempo altrui e non posso costantemente essere interrotta dal scusa l'ora è un minuto, no? No, non ce l'ho il minuto in questo momento.
Lo so che sei in ferie, ma volevo chiederti, ecco.
Un po' più di rispetto per tutti credo che sia.
Prometto che non manderò più nessun messaggio vocale su WhatsApp per sollecitare qualunque questione, quindi comincio io a dare il buon esempio.
Intanto ci fermiamo un momento, che fa sempre bene, perché ascoltiamo le informazioni sul traffico.
E per Meazza e per Rosciani, con tutti quei chilometri che ho fatto per voi, per ascoltare due di denari.
Denari.
Ma di noi piccoli lavoratori autonomi, proprio gli artigiani piccoli che abbiamo la piccola bottega, il piccolo laboratorio, che siamo sempre sul filo del rasoio, non parlate mai?
Ah, in Germania non possono essere indette riunioni, call o comunque essere inviate mail di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro. È tassativa questa cosa.
La produttività è una scusa. In effetti ciò che è migliorato nel tempo è la redditività del capitale investito. Ergo significa che tutte le attività lavorative sono labor intensive, perché non sono stati fatti gli investimenti tecnologici per lavorare meglio e lavorare meno.
Io ho lavorato tanti anni in banca alla consulenza e gli ultimi anni era una cosa insopportabile. A me il lavoro piaceva anche, ma alla sera il capo, il direttore ci chiedeva quanto abbiamo collocato, quante polizze, quanti finanziamenti, quanti investimenti. Era diventato insopportabile.
Beh, il Sole 24 si è inventato il mal di budget come rubrica storica di Plus 24.
Verissimo.
Quindi direi che è un tema
per dire
che conosciamo,
le pressioni appunto che gravano sul lavoro autonomo. Guarda, Andrea, per chi fa lavoro improprio come l'agente di commercio, quindi senza un back office, dice: la gente vuole che tu sia sempre raggiungibile. Io mi vergogno, ma quando devo prendermi il tempo per me lo faccio di nascosto. E dice questa cosa: ho provato ad andare a sciare di venerdì, no? Perché no, viene da dire, potendo, e rispondere alla gente dalla seggiovia dicendo che ero in riunione. Ma questo è triste e mi avvilisce. Ecco, forse
davvero,
per chi lavora in proprio c'è anche questa dimensione del non posso dire che oggi non sto lavorando, mentre magari per chi lavora come dipendente forse è un po' più accettabile dire no, oggi no, non sono di lavoro.
Posso aggiungerne un'altra? Mi è capitato di dovermi prendere dei permessi per questioni familiari, ti cercano, guarda, non posso rispondere perché oggi sono... Beata te che oggi ti stai riposando, ti avvilisce ancora di più perché magari hai bisogno di un permesso per gestire delle cose al di fuori del lavoro, ti cercano per lavoro e beata te che tu oggi puoi pure prenderti questa mezza giornata.
Sì, la cosa triste è che è veramente trasversale, cioè va dalla gente di commercio che si vergogna a sciare e va dal family banker che appunto a sua volta ha una serie di frustrazioni dovute alla pressione, va dalla maestra, quindi in realtà va dall'infermiere di cui si parlava prima, lo specializzando, quindi è qualcosa che riguarda e che conosco diciamo più da vicino il lavoro in grandi strutture organizzate, che quindi evidentemente hanno anche proprio un tema di managerialità più sviluppato rispetto ai lavori improprio artigianali. Però il tema più generale che è stato toccato anche da uno spettatore è che è proprio la cultura del lavoro italiana che ha, diciamo, c'è del marcio nella cultura del lavoro italiana in virtù del fatto che è molto presenzialista ed è molto poco per obiettivi e va a in qualche modo deprimere la persona perché non la valorizza, diciamo, nel suo contributo più specifico, più personale.
A proposito di altri paesi in cui è vietato da indire riunioni fuori dall'orario eccetera, mi hanno raccontato di un grosso studio legale in Italia in cui la valutazione del partner ad esempio subisce delle decurtazioni di punteggio se le sue mail, le sue convocazioni eccedono il normale orario di lavoro. Quindi se utilizza male, diciamo così, il tempo dei suoi collaboratori, in qualche modo gli viene assegnato un punteggio inferiore e questo poi ha naturalmente degli effetti anche retributivi.
Questo significa che si può lavorare con serenità, organizzandosi senza stressare,
sì,
tutte le persone.
Però volevo proporre a Silvia Zanella una riflessione. Va bene, perché sì, da una parte uno dice beh, meno male, però questo sistema di correlazione così diretta, se non ti sai organizzare ti punisco nella retribuzione, nella partecipazione agli utili, a me suona, non so, un pochino stonato, ma forse sono io che sono vecchio, sono boomer del resto e quindi non posso pensare altrimenti.
Allora, provo a guardare la cosa un po' più dall'alto. Noi in questo momento ci troviamo in quello che io ho definito il quarto stato del lavoro, che ovviamente nulla ha a che vedere col quadro di Pellizza da Volpedo, ma mi riferisco più a uno stato fisico, no? Ovvero c'è stato un periodo, quello che prima accennavo, quello dell'industria pesante, in cui c'era solidità, avevi un posto di lavoro, il famoso ufficio di Fantozzi, avevi, come dire, la Little Cedar, no? La fabbrica. Poi c'è stato, e quello lo definisco il periodo solido, c'è stato un periodo liquido, che è quello appunto dell'incorporeità e dell'intangibilità, da Bauman in giù, il fatto che tu puoi andare ovunque viaggiando leggero in tutti i sensi, anche dal punto di vista professionale. Adesso secondo me ci troviamo in uno stato gassoso, in cui tutti questi tentativi, compreso quello che stavi citando rispetto alla correlazione, ma non è il solo, ce ne sono stati tantissimi, specialmente all'inizio, per regolarsi sullo smart working, che era già regolato benissimo in Italia, fra l'altro, per una volta che una cosa era stata normata nel 17 in maniera già eccellente rispetto ad altri paesi, siamo arrivati anche prima. Però chiaramente un conto è la norma, un conto sono i comportamenti, quindi sono tutti tentativi abbastanza goffi legati a questa era gassosa del lavoro, no? Gassosa perché è come se fosse imploso tutta una serie di vulcani e noi siamo in mezzo ancora alla cenere, abbiamo poca visibilità, riusciamo poco a capire come sarà il futuro del lavoro e quindi goffamente cerchiamo di mettere il messaggio WhatsApp in risposta, mettere l'out of office, cercare di non dare seguito a quella cosa, provare a fare una correlazione rispetto alla retribuzione. Sono tentativi però goffi, proprio perché in realtà il cambiamento deve essere culturale e passa da tanti passaggi, ma passa anche, qua ci tengo a dire, non è soltanto responsabilità dell'azienda, è anche responsabilità fortissimamente dell'individuo soggettivo, perché solo tu puoi sapere qual è il tuo equilibrio, solo tu in qualche modo puoi relazionarti anche al tuo datore di lavoro in questo ambito.
Intanto segnaliamo anche la vita d'inferno degli amministratori di condominio, altra categoria che si ritrova costretta a rispondere tramite chat su WhatsApp continuamente, perché sono nate anche quelle, c'è stata, diciamo, l'evoluzione dopo quelle scolastiche,
la chat di condominio è una sciagura quasi quanto quella di classe.
Un altro tema che vorrei analizzare con Silvia, sempre traendo spunto da gli 8 punti critici a cui fare attenzione per trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro, è il punto 5. Ha intenzione di fare figli? Esiste ancora questa domanda in fase di selezione del personale da parte di qualcuno?
Allora, se non ricordo male, anche WhatsApp che avete trasmesso poco fa parlava, no? Mi chiedete di fare figli, però al tempo stesso l'occupazione è al minimo storico. Purtroppo sì, esiste ancora e esistono domande assolutamente illecite, esistono delle normative molto specifiche, antidiscriminazione, che fanno sì che questa domanda non venga posta, ma di nuovo è la normalità che venga posta. Magari anche, come
anche
dire,
il con tema della retribuzione,
la retribuzione,
pare che, molto
che scuola hai fatto, i tuoi genitori che cosa facevano, tutta una serie di domande che nulla pertengono con la tua preparazione, il motivo per cui sei lì a fare quel colloquio. Ecco, il mio suggerimento è, laddove se ne abbia la possibilità, di sfuggire a gambe levate, perché comunque non promettono niente di buono tutti questi interrogativi e comunque è assolutamente non solo legittimo rispondere, ma è assolutamente illegale chiedere.
Quindi si potrebbe anche, di fronte a colloqui di questo genere, dire guardi, non le deve interessare questo.
Sì, purtroppo è vero che specialmente in certi mercati del lavoro e per certe professionalità il coltello dalla parte del manico ce l'ha ancora il datore di lavoro e quindi non è facile trarsi d'impiccio da situazioni
questo
del genere.
Infatti lo viene anche
fermi
da qualsiasi
tutti
messaggio.
Hai visto il messaggio di Don Guido?
Don Guido no, non mi è l'ho mancato.
Parroco della diocesi di Bergamo, da anni ho deciso di non avere WhatsApp e farlo avere invece ai miei parrocchiani, in questo modo riesco, purtroppo non riesco a trovare la seconda parte del messaggio, però mi colpiva il fatto che intanto che Don Guido ci ascolti, ma ci sono molti sacerdoti che in realtà traggono spunto dalle nostre trasmissioni anche per parlare di denaro con i propri parrocchiani, però insomma si è dovuto convertire credo anche lui a WhatsApp per poter evidentemente raccogliere le necessità della proprio, del proprio gregge, chiamiamolo così. Don Guido, grazie.
Il parroco è uno di quelli per cui, diciamo, il sacerdote è uno di quei lavori in cui effettivamente non c'è una distinzione
la domenica ti tocca
tra il tempo libero esatto. e il tempo del lavoro, no?
Il settimo giorno non si riposò.
Però ecco, forse viene a dire questo, che ancora magari è più una cosa di noi più anziani, vediamo il lavoro come un aspetto sacerdotale, per cui non stacchiamo mai perché abbiamo questa sorta di chiamata alla vocazione per il lavoro.
Beh, non a caso hai usato la parola vocazione, la usava da Durkheim in poi, diciamo, tutta la ritualità è applicabilissima al lavoro, tant'è che un articolo del The Atlantic nel 2017 fondò la parola workism, inteso come la religione del lavoro. E in realtà qua di nuovo ci troviamo di fronte di nuovo a un confine, a un bivio. Decidiamo di partecipare così, aderendo in maniera così forte valorialmente al lavoro, o decidiamo di staccarmene, quindi di staccarcene? C'è di fatto una centralizzazione così profonda e così sacra col lavoro, o dall'altra parte c'è una caduta degli dèi professionali proprio perché non esaudiscono più le mie preghiere? E di nuovo ognuno potrà trovare il suo punto di equilibrio.
Stiamo andando verso la conclusione, non so che ti piacerebbe
conversare. È bella questa frase qui della caduta degli dèi professionali, sai, mi piace molto.
Benissimo.
Allora, c'è nel libro?
Sì.
Ah, ecco, allora ricordiamo magari il titolo del libro, Deborah.
Basta lavorare così, non è basta lavorare, basta lavorare così, come trovare un equilibrio felice tra vita e lavoro, con qualche sano no da dire ogni tanto, perché tanto non muore nessuno. Silvia Zanella, grazie per essere stata con noi, a presto.
Grazie mille a tutti voi.
In bocca al lupo per il libro che esce proprio oggi, edito da Bompiani.
Scusa, ma tu volevi dirmi che domani quindi non sarai presente?
Non solo, domani e dopodomani.
Ah, ecco, vedi però, che esatto. Però allora basta
però
lavorare
però non ho avuto
così.
Il tempo di studiare bene il lavoro che devo fare domani e dopodomani, quindi ti saluto perché avrei anche...
Adesso devi andare a studiare,
esatto.
Va bene.
Grazie Silvia, a presto.
Grazie a voi.